Radio Godot.
Ciao, sono Paola Aspri. Ragazzi, ragazze, sta per iniziare Spettacolando.
Essere o non essere.
Mimmo!
Ma che stai a fare?
Mi sto a far vedere chi so, anzi chi siamo.
In che modo?
Che ne dici con l'amore?
Come con l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
L'amore è un treno che fila sereno
per monti e vallate, per mare, non ha...
Con me io voglio un incontro felice.
Siamo di nuovo qui spettacolando su Radio Godot ogni mercoledì dalle 17 alle 18 qui in studio Roberto D'Alessandro e Felice della Corte. Senti Roberto, sì. Mi stai confondendo oggi.
Sì, Roberto.
È vero, Felice, è una cosa Roberto. Assurda, dai.
Secondo me ti sta confondendo di più Felice.
No, non è vero, Oddio, perché
no, Roberto
subisco
è confondo.
Il fascino di Felice.
Non lo so, io con me tu mi conosci.
Vabbè, sta trovando un'uscita d'emergenza, dai. Esatto. Allora, siamo qui per parlare di uscita d'emergenza al Teatro Marconi,
sì.
Quindi è già iniziato dal 5 questo spettacolo, e la regia è di Claudio Boccaccini, testo di Mario Santanelli, e siete due interpreti un po' atipici. Tu sei un ex sacrestano,
sì.
No? Oddio, sì. Mamma mia.
Sì, guarda, ci sta proprio bene lui come
ci sta bene?
Io,
per la stazione.
Se immagino un ex sacrestano, guardo Roberto, vedo Roberto.
Roberto potrebbe essere tutto.
No,
tutto,
aspetta, non prima, ma da quando facciamo uscire l'emergenza, per me adesso un ex sacrestano.
Ma io so che è cattivissimo in questo ruolo, Felice, vero?
Lui è, come dire, addirittura. Malvagio nella sua, non è
tu
vero.
Tu ti fai percuotere psicologicamente da questo,
sì,
ex sacrestano.
Sono un po'
vero?
Succube in scena,
anche fisicamente ultimamente.
Ma perché? No, che succede?
Anche perché lui c'ha un grande vantaggio, basta che si butta addosso, io non posso fare più niente.
Beh, hai ragione.
Adesso nell'ultima replica ho cominciato a spingerlo, finiremo a botte proprio a morsi.
Vabbè, Roberto, tu sei in un ruolo un po' particolare, un po' perverso, questa cosa ti fa piacere. In un certo senso.
Sì, fa piacere trovare la cattiveria in ognuno di noi, che abbiamo, come tutti abbiamo le cattiverie, no? Queste però è un folle, quindi non è che uno che si compiace della propria cattiveria o cerca di conseguire dei vantaggi personali, è proprio pazzo, no?
Sì,
ma che vuol dire che è un borderline? Scusatemi, perché
cattivo.
vorrei capire se è un borderline.
Ma non è che lui è un borderline,
no.
Allora la vicenda è chiaramente metaforica.
Sì, dire. Sì, questo
la metafora è fortissima. Uh-huh. Il personaggio, chiaramente, tutte le volte, come tutti i personaggi che devono significare un qualche cosa, ha degli eccessi, perché è attraverso il paradosso che uno raggiunge l'obiettivo. E il suo è un personaggio che è pregno di questo
ma perché
aspetto.
Quest'uomo è così cattivo a volte, così pungente nei confronti del suo collega, amico, no? Poi in realtà lui è un suggeritore, diciamolo subito.
Sì. Sì, sono suggeritore. Ma la cosa bellissima è che sono due ruoli che, se voi ci pensate un attimo, oggi non hanno più ragione di esistere.
No, infatti
non esiste più il sacrestano, quasi non esiste
no,
più
non
il sacrestano
più,
in chiesa. Ma come da ancora da prima non esiste più il suggeritore in teatro, insomma. Eppure erano ruoli pregnanti in passato, tant'è vero che poi nel corso dello spettacolo riusciamo anche a capirlo, perché in qualche modo i due spiegando di se stessi, spiegano di questi.
No, mi sta venendo in mente adesso, pensando al sacrestano.
Ciao Annabella, vedo che sta scrivendo. Ciao Annabella.
Ciao. Senti, parlando del sacrestano, mi sta venendo in mente il film dell'Uomo del Labirinto, dove c'è un sacrestano che è un serial killer, in realtà. L'ultimo film di Donato Carrisi. Quindi voi state sul pezzo, in realtà. Questo è un serial killer, psicologico.
Io ho visto Il Signor Diavolo di Avati.
Sì.
Pure là c'è un sacrestano.
Quello non l'ho visto. Quindi
un grande revival dei sacrestani.
È un grande revival dei sacrestani. Questo voglio dire, state sul pezzo, in realtà.
I sacrestani, sì. Io credo che poi, come tutte le volte, qualsiasi cosa si avvicini a qualcosa di mistico, di religioso, inevitabilmente finisce per scatenare la fantasia.
Sì, è vero,
la perversione.
Vero.
Grazie, lo so.
Ma perché così?
Stanno scrivendo che sono sexy.
Sì, chi è che l'ha detto? Ah, Annabella, mettiti un paio di occhiali, tesoro.
Hai ragione, guarda
no, ma lui è sexy, gatto, ma lui è sexy, è un sexy interiore. Che esplode fuori in tutta la sua.
Sì, sì, che vuol dire interiore?
Non lo so, cioè adesso sto cercando un attenuante a questa affermazione.
Se Annabella pensa che sia sexy, sarà sexy.
Ma sei sexy, sei un sexy diverso.
Sexy in che senso?
Dai, un sexy tutto da gustare, polposo.
Potrebbe essere, è come un gelato,
sì.
Come un gelato alla fragola.
È come la soppossata.
Ma soppossata.
Lui è calabrese, tu sei napoletano.
Piccante,
io adesso non so, io potrei pensare a te come un casatiello, no? Qualcosa
bellissimo.
Che c'è di tutto dentro. A me piace tantissimo, peraltro.
Anche perché il casatiello mi piace come metafora, perché è comunque bello pepato.
È un piatto
sodo,
pasquale, vero? Non natalizio.
Assolutamente.
Sì, ma io l'ho mangiato anche a Natale, guarda, lo mangio in qualsiasi occasione.
Ecco, questo ha un'attinenza, con lo spettacolo, perché si parla
lo
anche
vedi?
Di questo.
Tra
pastiera e struffoli viene fuori questa cosa.
E chi è che è più ghiotto, il sacrestano
o
il suggeritore? Forse
lui.
Perché deve sopperire alla...
È perverso. È ancora nel ruolo, lui è da quando stiamo facendo.
Perché non è vero, tu ce lo dice, no? Ti svegli pure di notte per andare a mangiare.
Vabbè, ma che succede in scena? Praticamente
io la faccio la pastiera, lui se la mangia.
Ah sì, ma questa... veramente mi stai prendendo in giro?
No, nello spettacolo, nella vita se faccio la pastiera va bene.
Nella vita non lo voglio sapere, sulla scena succede questo praticamente.
Sì.
Quindi perché vuole sopperire un po' alla sua cattiveria praticamente.
Ma no, lui lo fa.
La sua cattiveria verbale, allora cerca di darti lo zuccherino poi.
In realtà lui cerca sempre di provocare in qualche maniera, insomma questo è poi fondamentalmente quello che fa.
Però mi ricordo una Pasqua stavolta.
Provocare per dimenticare la sua realtà
come personaggio,
come personaggio
ma no, perché viviamo così nei rapporti tutti quanti, no? Cioè come si dice, sintesi della vita lo spettacolo, quindi siamo ognuno, come diceva Sartre, l'inferno dell'altro.
Ma peraltro poi Manlio Santanelli è bravissimo,
è straordinario,
è un autore straordinario, non ha scritto solamente
Scette
altri. Tra altre cose,
Santanelli è napoletano, ma Beckett è il Santanelli,
è vero,
irlandese.
No, per intenderci, adesso a parte la battuta, ma Santanelli all'estero è famosissimo.
Sì, vabbè, in Italia sai, ci vuole un po' di tempo prima che si diventi famosi, e chissà quando si diventa famosi.
Chissà quando,
è vero o no? Tocchiamo un tasto dolente anche
assolutamente,
in questo. Ecco, parlando di teatro,
tu vuoi diventare famosa?
Ma io guarda,
tu
mi
sei già famosa.
No, non sono famosa, ma nessuno di noi lo è. Siamo perfettibili, non perfetti.
Io non voglio diventare famosa. Cioè immagino di girare per strada e ti ferma la fotografia.
No, diventa una rottura, vero?
Diventa un serial killer.
Ma poi chi è che è famoso? Torniamo al discorso dei famosi.
Quelli che vengono riconosciuti per strada.
No, quelli che fanno televisione, che vanno da Barbara D'Urso.
Non solo, oramai i famosi sono quelli, come si chiamano, gli influencer, questi ragazzi.
No, senti, non mi prende.
Allora, tu puoi fare l'influencer.
No, aspetta un
attimo. Tu devi fare l'influencer, devi portare questo in bagno.
Sì.
Fai le dirette dal bagno, diventi famosissima.
Lo vedi che fa? Lo vedi che...
Fidati.
Ma come?
Tanto l'odore non si sente.
Ma guarda che questo di stare in una posizione accovacciata un po' lo fanno tutti ormai.
Non è che devi stare per forza seduto sulla tazza, puoi stare pure nella doccia, nella vasca.
Ah, cioè con la faccia in giù, la parte della lato B in su, non lo so che devo fare.
Ma sì, la Callas passava giornate intere in bagno, cioè aveva rotto la giradischi, le poltrone, aveva arredato da cosa.
Vabbè, se ho un bagno tipo la Callas lo posso capire, ma io non ce l'ho ancora, quindi non voglio. Ma poi l'influencer così non mi interessa, dai. No. Perché è superficiale.
Ma tu
stai là
e parli della ragione, della critica della ragione.
Ah, un po' come fa Sgarbi, che parla di arte dal bagno di casa sua. A me potrebbe essere Sgarbi.
Infatti
sai,
fa certe
differente.
Cose artistiche Sgarbi.
Dai, senti, ho capito. Basta, non ho detto, basta. Parliamo di teatro, andiamo sul serio.
Ti stavo dicendo, questa cosa mi è successa da me.
Comunque, scusami, adesso diciamo una cosa seria. Nel ecco, senso Felice, che puoi anche dire qualcosa dal bagno. L'importante poi è quello che dici. Se dici una cosa sensata, che tu sia in bagno o no, resta sensata.
Sì, ma il problema è che chi parla...
Se tu dici una cosa, ascoltami,
parla dal bagno, normalmente l'ho vista io queste... Sì. Queste dirette dal bagno su Instagram, ma parlano di altre cose. Non sto qui a dire di cosa parlano.
No, non è vero. Io posso dire, ma penso che tutti quanti noi lo sappiamo, che in bagno a volte ho partorito delle bellissime idee. Insomma.
Ma per carità, sì, magari. io stavo dicendo un'altra cosa.
Lo so, però volevi attrarre l'attenzione.
Dopo
non a caso. Io ho detto di partorire, ma dall'alto, non dal basso.
Esatto, giusto. Le idee vengono dall'alto.
Comunque si dice dal vomero, una Pasqua, mi si avvicina un signore, la domenica di Pasqua c'era una busta in mano, mi si avvicina e mi ha fatto Ulisse in Casadiel.
Senti, questi sono rumori fuori scena, praticamente.
Mi ha fatto vedere sto cosa, era una cosa arruginata.
Mi sembra di stare su rumori fuori scena.
Sarà stato buonissimo, ti sei perso delle cose straordinarie.
Scena, scusami, non stiamo facendo una trasmissione.
Perché a rumori fuori scena vengono di Casadielli.
No, Casadielli no, ma vengono dette cose che sono al di fuori della realtà che si vive.
Sai che c'è il problema? Che noi adesso siamo lontani in qualche modo, non lontanissimi, ma lontani dal Natale, lontani da Pasqua.
È vero. No, lontani dal Natale non tanto.
Non tanto,
però
comunque non siamo.
I cinesi hanno già messo i pastori.
I cinesi hanno già messo i pastori.
Ma insomma, riparliamo di teatro. Parliamo di questo teatro che è una Cenerentola, praticamente. Parliamone con Felice.
Sì.
È difficile portare avanti due teatri?
È difficilissimo. Guardate, per fare teatro ci vuole una passione particolare, perversa, anche questa.
Ecco, anche questa perché è perversa.
Infatti è magro, vedete, lui è magro.
Perché... Lui dice
che lui i soldi se li mangia, io li butto nei teatri, insomma. Che
ma io per Roberto non ce la faccio, vado a fare un discorso serio. Senti, però dobbiamo fare una piccola pausa perché abbiamo un collegamento con Luca Milesi, che è autore, regista e interprete del 1989, ovvero L'ultimo nasso del Fio de Mimì al Teatro Tor di Nona. E lo facciamo con Dance Monkey di Toons and I.
Ciao Luca.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you.
anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, hey.
Siamo di nuovo, si apre la pagina di nuovo del teatro, in questo caso parliamo del teatro Tordinona, dove in scena dall'8 al 10 novembre 1989, ovvero L'ultimo nastro d'Orfeo de Mimì. Abbiamo in linea Luca Milesi, che è autore, regista e interprete di questa pièce. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio a voi e a tutte le vostre radioascoltatrici e radioascoltatori.
Grazie, grazie Luca, grazie. Allora, parliamo di questo testo che poi racconta un po' un anno fatidico, insomma, per i cambiamenti, no?
Sì, questo testo chiude una trilogia che la compagnia che dirigo, la compagnia Enter, ha dedicato al tema della memoria e della famiglia.
Sì.
Siamo andati in scena da febbraio ad oggi con altri due testi. Il titolo Miracoli del magico fascicolo e un altro di nome Anduma. Questo invece è dedicato all'anno che, diciamo, ha cambiato completamente tutte quante le vite,
certo,
di chi c'era e di chi ancora doveva arrivare. L'anno del crollo del muro, il trentennale, cade proprio questo sabato, ed è costruito sui ricordi di un liceale che all'epoca frequentava il secondo anno del suo istituto superiore in un quartiere molto importante di Roma. Io poi non faccio nomi per evitare accostamenti troppo precisi, insomma sono poi meccanismi che lascio perdere da questo punto di vista. E questo ragazzo vive una situazione particolare un giorno e prepara una interrogazione a lungo per diverse settimane in geografia europea, e poi quando è programmata per il giorno 10 di novembre scopre che l'interrogazione viene cancellata perché l'oggetto dello studio è diventato obsoleto, è cascato il muro, quindi
certo,
la professoressa vuole interrogarlo su argomenti più nuovi e lui, diciamo, si ritrova a vivere i primi giorni del crollo del muro piuttosto come un problema per lui invece che per come si diceva all'epoca, per come si raccontava all'epoca, una conquista, no? Un passo avanti per la storia del nostro,
certo,
continente.
Certo.
E da qui parte tutta una serie di rievocazioni di altri episodi singolari accaduti in quel periodo e che sono anche episodi legati a una ripresa di fermento del mondo dei giovani che si ritrovano di nuovo impegnati anche in battaglie,
sì,
sociali e ambientali. Io ricordo all'epoca non si faceva altro che parlare dell'inquinamento di Milano, ad esempio, no?
Uh-huh.
Erano le prime volte che si cominciava a parlare del problema dell'aria collegata alle prospettive dei giovani, il clima. Non sono argomenti che, insomma, sono su tutte le pagine dei giornali solo oggi, già all'epoca se ne discuteva. E questo ragazzo si è trovato a compiere i primi passi importanti nel mondo, a vivere la pagina più importante,
certo,
della vita, che è il liceo, che non ci scordiamo mai, in un momento in cui tutto cambiava tinte, cambiava colori.
Certo, e quindi questo è uno spettacolo, diciamo, che racconta quello che eravamo, no? In parte quello che abbiamo perduto durante in questi anni, no? Perché è anche questo, insomma, raccontare un po' una pagina del nostro vissuto che purtroppo anche abbiamo perso in termini di valori, di credo, no? Perché le cose sono cambiate tantissimo, oggi non ci sono più i valori di un tempo, anche se quella era un'epoca un po' tellurica.
No, nel senso, ovviamente poi quando ci troviamo a fare discorsi di questo tono rischiamo sempre di sembrare quelli legati al passato e che non vogliono aprirsi al futuro, però effettivamente, diciamo, da questo punto di vista siamo andati un po' indietro, le cose sono andate un po' peggiorando, per quanto forti, per quanto divisivi, all'epoca esistevano dei valori sulla base dei quali le persone improntavano le proprie vite, noi
facciamo un passo indietro per riscoprire quello che eravamo nel senso buono del termine.
Esattamente,
purtroppo oggi abbiamo perso tanto,
Mimì, che è il nome che compare nel titolo, sì. Tra l'altro poi è il padre del protagonista. Sì. Era un uomo che in tutto e per tutto ha vissuto sulla propria pelle i drammi del secolo breve, no?
Della
guerra civile europea, della divisione fra rossi e neri in Italia, però era anche una persona che il figlio ha sempre detto, e il protagonista poi lo ripercorre in maniera grottesca e autoironica e divertente anche, pensa prima alla collettività e poi a te.
Certo.
Senti, e questo oggi non è difficile.
Senti, io ricordo allora il 1989, ovvero l'ultimo nasso del figlio di Mimì, Teatro Tor di Nona, 8-10 novembre 2019, quindi mi raccomando, scritto, diretto e interpretato da Luca Minesi. Esatto. Cosa vogliamo aggiungere per spronare i nostri radioascoltatori?
Ringraziamenti importanti intanto a Maria Concetta Liotta, aiuto regia, Francesco Sotto, giù videomaker, sì. E Domizia D'Amico assistente, questi sono ringraziamenti fondamentali. E venite perché attraverso il recupero della memoria noi ci rendiamo conto di quello che possiamo ancora fare
e soprattutto quello che possiamo salvare.
Esatto, ricordarci bene quello che siamo, da dove veniamo, per capire chi siamo e dove possiamo andare.
Questo bisognerebbe dirlo un po' più ai giovani, perché noi ce lo ricordiamo benissimo. Il problema sono i giovani di oggi che non hanno radici, quindi
però siamo noi che dobbiamo darle.
Importante educarli attraverso anche un avvicinamento al teatro, alla letteratura, televisione, non solo internet, non solo web, non solo, capito? Anche quello è importante, però tutto in maniera parsimoniosa, cioè in maniera cercare di fare le cose in maniera limitata e soprattutto ricordare, non dimenticare. Allora, grazie a Luca Minesi, ci vediamo al Teatro Tor di Nona allora.
Ciao. Io ringrazio voi per l'occasione che mi avete dato, ingresso ridotto a 7 euro per gli spettatori e le spettatrici che vengono a nome della vostra trasmissione.
Grazie Luca, grazie.
Ciao, grazie per la disponibilità,
buonasera. Ciao.
Dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono arrivato vicino all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente. Se ti potessi dire quante volte ho pianto per capire, quante volte sono stato sul punto di lasciarmi andare all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente, esiste veramente. Se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero, adesso ancora qui davanti, le rifarei esattamente così. Sì, stessi errori, stesse passioni e le stesse delusioni. Sì, se ti potessi dire quante volte ho voluto rischiare da una parte l'equilibrio mentale e dall'altra volare sull'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente, se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero, le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti le rifarei esattamente così. Stessi errori, stesse passioni e le stesse delusioni. Sì, vivere per amare, vivere per sognare, vivere per rischiare e vivere per diventare, vivere per adesso.
Siamo di nuovo qui con due ospiti d'eccezione, Roberto D'Alessandro e Felice Della Corte. Parlavamo di sogni, vero?
Sì.
Non di sogni, vabbè, dai, non ti do questa cosa. No, parlavamo di sogni, perché in realtà oggi come oggi anche gestire un teatro vuol dire sognare, no?
Sì, ma,
sognare credo un mondo migliore anche.
Sì, sognare il meno e svegliandosi.
dai, su, sto cercando di
ma non aggiungito, perché in realtà quello che succede è questo, è che uno per tenere verso il teatro deve sognare.
Sì,
sognare,
sì,
quello
so
che poi raramente accade. Diciamo,
certo,
così.
Infatti.
Poi si risveglia e deve fare i conti con la realtà, ed è un po' più dura questa cosa qua. Però in compenso si può scegliere di continuare a sognare.
Sicuramente.
Ed è quello che
faccio. È importante.
Ma guardate che vorrei dire, fare uscita d'emergenza oggi a Roma in questa situazione è dettato indiscutibilmente dal sogno, cioè dal sogno di fare un teatro che abbia una missione particolare. Non è solo fare teatro, è anche voler continuare.
Guarda, il titolo del Teatro Marconi di tutto,
sì,
il Cardano è: spacciamo teatro, l'unica droga che crea dipendenza.
È quello che è
indipendenza, scusami, no, dipendenza.
È quello che ho pensato.
Deve essere pure dipendenza.
È quello che ho pensato. Infatti, io quest'estate stavo organizzato una rassegna a Villa Farinacci, un luogo nuovo che sta, vabbè, insomma, nell'ambito del quarto municipio. E una sera dovevo presentare lo spettacolo e sono andato là e venivo dalla rassegna estiva del Teatro Marconi, dalla direzione, avevo pensato di andare in vacanza, non ce l'ho andato per fare quella cosa, e c'era il presidente del municipio che veniva carinamente a vedere lo spettacolo e anche a significare la sua presenza, visto che erano loro che avevano voluto la manifestazione. E mentre stavamo lì, che stavamo andando a parlare al pubblico, a me è venuto in mente proprio questa cosa, ho detto: ma io che faccio qua? Sto continuamente a parlare di teatro, a fare teatro. Ed è stato simpaticissimo, perché io sono entrato davanti con lei a fianco e ho detto: voi non mi conoscete, perché conoscevano quelli del quarto municipio, lei evidentemente,
certo,
ma non conoscevano me,
certo,
ancora non mi conoscevano, adesso mi conoscono. E io ho detto: io sono un conclamato spacciatore. Gero assoluto. Anche ho visto sott'occhio il presidente, che era una signora giovane, carina e intelligente, e che è rimasta un attimo così di sasso, si è creato un attimo di suspense, poi l'ho guardata e gli ho detto: di teatro. Ed è stato bellissimo.
Infatti questa è un'idea. Senti, Roberto, com'è,
sì,
andato Comic Off?
Bene, molto bene. È finito bene, abbiamo chiuso al Teatro Marconi, abbiamo fatto la serata di premiazioni.
Grande affluenza,
vogliamo l'occasione per fare le condoglianze a Andrea Leone che ha perso la mamma proprio stanotte.
Ci dispiace.
Purtroppo.
Ci dispiace.
Che, come sapete, c'è il premio Andrea Leone, che è un premio importante nel festival. Hanno partecipato tante compagnie. S'apre per l'anno prossimo una discussione interessante in generale proprio per l'ambiente, cioè la divisione tra amatoriali e professionisti. Uh-huh. Esiste una divisione? Qual è? Come si fa a distinguere oggi, in questo momento di confusione totale,
è vero, hai ragione,
una compagnia amatoriale da una professionista? Se si dovesse seguire semplicemente, per esempio, la burocrazia, chi c'ha l'agibilità è in palestra professionista, chi non ce l'ha no.
Beh sì, infatti è così.
Ma noi sappiamo
però
che non è proprio così, è un po' più complesso, quindi affronteremo questo problema per l'anno prossimo.
È una cosa un po' difficile, ritornando sempre che è difficile gestire, essere artisti in un mondo come questo, e soprattutto la politica, che aiuto dà a voi, insomma, registi, autori,
rispetto a questa cosa, non a chi, solo, ecco, non ne dà ma non ne voglio, perché
ecco tu, ecco, ma no, però una domanda è pertinente riguardo a questa cosa. Tu non lo vuoi, insomma?
No, assolutamente, riesci? Perché ti pongono una serie di limitazioni e che ti vai a incasinare in questo momento, anche se ti danno un contributo, metti per Roma eccetera eccetera, poi la rendicontazione ti fa impazzire sti soldi, c'è gente che dopo 3 anni ancora non li piglia
e non li prende, che
li
tu
spendi,
magari, esatto, li
spendi. Io posso dire una cosa, ve lo dico da gestore di teatri, da persona che ormai frequenta questa cosa molto spesso, e ha ragione Roberto, la rendicontazione, tutte queste cose delle quali stiamo parlando rendono la macchina estremamente complessa e non funzionale, ma soprattutto drammaticamente non funzionale al teatro, cioè a quello che il teatro poi significa, perché con tutto questo voler dire della sperimentazione della cosa, in realtà non è così, non esiste proprio il sistema che possa in qualche modo finanziare il teatro. Esistono delle regole che sono, io non vorrei dire neanche vetuste, perché non so se sono mai state giuste, quindi la verità è quello che penso, è così. Quando poi la cosa non è così complessa, tutto sommato, basterebbe fare riferimento a quelli che sono i paesi dove invece il teatro funziona in questo momento.
Sì, lo so, ce ne sono tanti.
In Francia, dove oggi noi facciamo testi,
sì, è vero,
mutuandoli dalla Francia. La Spagna sta con... Ora
la
basta
Spagna
fare...
c'è gente in fila a teatro in Spagna.
Basta fare riferimento a quelle leggi.
Io ho dei miei testi rappresentati sì in Francia.
No, vabbè, ma senza...
infatti me ne vado all'estero.
Ma senza dubbio, vabbè, ma, voglio dire, è normale che poi uno se ne va all'estero.
Comunque, noi, la solita proposta di sempre, che stiamo avanzando anche come movimento di equità territoriale con Pieno Aprile per il Sud, uno shock fiscale, cioè non vogliamo nulla noi del teatro, dello Stato, basta che lo Stato a noi non ci chiede niente.
Ma questo
benissimo,
secondo me è giusto,
cioè,
non chiedere
l'IVA che noi paghiamo, esatto, al 10% gli spettacoli venduti, al 22% sui biglietti, eccetera eccetera. Uh-huh. Levatela, cioè
non
l'editoria,
senso,
anche
infatti,
quindi quella pornografica, la pornografia paga il 4% di
ecco,
IVA.
Perché quello
perché no, non al teatro, per quale motivo? I ristoranti in Svizzera pagano l'8%, il 7%, perché noi dobbiamo pagare il 22%?
Allora io dico una cosa, che così uccidono la cultura.
Come fatele pagare alle altre attività, non so.
Ce ne sono tante.
Noi, smettete di dare dei soldi a vostro discredito, così come gli piace, a chi gli piace a loro, con
le rimesse
ministeriali.
Sì, no, lo puoi dire tranquillamente, FUS,
che peraltro...
Roberto, posso dire una cosa?
Sì.
Tu, mi fa morire questa cosa, perché tu dici un sacco di cose corrette, carine, però a volte in questa valanga che tu sei fai una confusione tra le cose, per cui anche chi ti ascolta fa fatica.
Scusa, vabbè, ritorniamo,
cosa dici?
Ti dirò molto semplicemente, sono d'accordo con te, va rimodulato. Ora, tutte le cose che tu dici sono carine e a volte sono provocatorie, a volte sono vere.
Beh, sì.
Però basterebbe fare un'analisi un po' attenta, perché non è solo toglieteci il balzello in sostanza, va bene? Ma è anche che credo che gli altri paesi ci insegnano che si può fare in modo che tutto questo si sviluppi. E perché non guardare a questa cosa? Capisco che nella situazione drammatica uno dice è meglio questo, è meglio che facciamo questa cosa piuttosto che non arrivi niente.
però invece secondo me si può fare molto se noi facciamo
sì, la situazione sarebbe molto più complessa, però io dico provocatoriamente dico facciamo certo. Uno shock fiscale, chiaro, dopodiché dico se tu mi vuoi trattare come un'impresa, perché a livello fiscale come un'impresa mi tratti, mi tratti come un'impresa anche a livello di incentivi,
assolutamente,
perché se vai nel comparto
sì, ma è giusto quello dello shock fiscale, secondo me
se tu vuoi fare questo qua quindi va bene
per incentivare una determinata professione come quella dell'artista che fa tutto poi in realtà, perché voi siete artigiani del teatro,
assolutamente
non
sì.
Fate solamente l'attore, l'interprete, tu fai regista, lui fa regista, l'autodidattore, fa sbigliettamento, fa tutto, addirittura cioè, tu
sì,
fai di tutto.
Facciamo tutto
tu sei, ti sei diplomato in scenografia, la prima cosa che hai fatto,
cioè,
vero?
Sono scenografo.
Sei anche scenografo.
Ma noi facciamo, noi molto spesso, guarda, posso dire una cosa, come Roberto, posso dire in teatro, voi datemi uno spazio, un'area, va bene? E partendo dall'area io posso fare tutto per quello che riguarda il teatro fino in fondo, perché è necessario.
Sì, ma appunto per questo, dovrebbero cercare un po' di incentivare attraverso appunto questo shock fiscale, è una cosa buona, insomma.
È un'idea.
Poi, che dice, chissà se qualcuno ci sta ascoltando,
allora,
sicuramente. Sì. Dice, noi non vogliamo niente, vogliamo solo che togliete determinate spese.
Come ci sono gli incentivi per le culture di kiwi, piuttosto che inventatevi un modo di finanziare il
fondo
teatro.
È solo un cambio di vocale, da cultura a cultura.
Che non sia quello clientelare, perché le commissioni oggi decidono a chiedere i soldi.
Sì,
a seconda
so. Però
di
dai,
chi
non andiamo
troppo.
Non andiamo, perché poi lo sai che lui è provocatore, hai ragione. Poi diciamo cosa. Allora, a questo punto parliamo un attimino, un minuto dei vostri ruoli. Pace
sì.
Bene
e Cirillo.
Dei nomi particolarissimi. Pace Bene, tu Pace Bene no, perché tu non porti né la pace né il bene.
Però è sacrestano.
Lo so, però Pace Bene.
Ma scusate, guardate Roberto. Se io invece che Roberto, ma cancellate che si chiama Roberto. Pace Bene.
Pace Bene.
Guardatelo.
Però lo vedo più che come un sacrestano, come un frate.
Adesso vado a fare un prete a portare
l'estremunzione.
Perché lo dice lui nello spettacolo. Perché un prete si può spogliare, un sacrestano mai, vero? Roberto dice.
Sì, infatti
è vero.
E il sacrestano può tutto, però in questo caso noi andiamo a fare una pausa musicale per poi riprendere a parlare di Pace Bene Cirillo con un brano di Mika, Tomorrow.
Consequences won't be easy. From here, every road leads to regret. But if this ain't what you wanted, then why'd you even come here? It's 2 a.m. If this isn't what you wanted, then why'd you put a smiley in your message then? Backseat, light off, window open, stereo. So kiss me in the backseat of my vintage Benz. Oh, who gives a shit about tomorrow? When it comes, we can worry then. Oh, who gives a shit about tomorrow? So kiss me under the light of a thousand stars. Oh, who gives a shit about tomorrow? When you know how lucky we are.
Oh, who gives a shit about tomorrow?
Io sono donna, io sono italiana e sono profondamente incazzata.
Brava Paola. Brava.
Vabbè, dai, ho fatto una parodia a modo mio della Giorgia Meloni, ma insomma, dai, non so, lui poteva fare meglio con una voce più femminile. Forse sì, vero?
Io facevo come si chiama?
Ma tu devi farmi Salvini, tu devi farmi Salvini, Matteo, dai, fammi Salvini.
Ma non lo saprei proprio fare Salvini, ma
come essere leghista?
Di Dio. Ho fatto uno spettacolo, infatti, come diventare leghisti in meno di 90 minuti.
Uno deve ammettere la propria distanza, voglio dire.
Beh, certo, è logico.
Noi Salvini non riusciremo mai a farlo.
Siamo tutti concordi, siamo concordi con l'essere distanti dei salviniani?
Sì, assolutamente. Ecco.
Ma non perché secondo te? Allora, adesso domanda a te, perché sei contro Salvini?
Ma io faccio parte di un movimento, si chiama Equità Territoriale, no? E come spiegava bene l'altra sera quel signore in televisione, dove diceva chiedono il residuo fiscale, che è un concetto inesistente, perché la regione, il rapporto col fisco non è regionale, è individuale.
Certo.
Se passasse questo principio, come loro vogliono far passare prima il nord, prima gli italiani, prima il su, prima la palazzina tua, prima la palazzina mia, se passasse questo principio, cosa succederebbe? Dice, metti che in Lombardia ci sta un comune come Arcore che ha un contribuente molto facoltoso, per cui raccoglie molti più soldi di Monza. Allora Arcore dice, scusate, va bene la regione, siamo d'accordo, però io voglio il residuo fiscale che resti sul territorio, certo, del comune di Arcore. Allora poi andiamo veramente palazzina per palazzina, ognuno si deve essere il suo e lasciamo sta questa idea di nazione. Ma che idea è? Che idea può essere questa qua? Non è neanche razzista, è imbecille come idea.
D'accordo?
Sono assolutamente d'accordo. Se voi pensate che io sono addirittura contro il federalismo, pensa un po'.
Totalmente controcorrente, quindi.
Totalmente controcorrente.
Beh, il report l'altra sera ci spiegava bene i danni che ha fatto l'applicazione della legge 42 di Calderone del 2011.
Che vuol dire essere sudisti oggi, però? Adesso lo faccio a voi due perché tu sei campano. Lui ovviamente è calabrese, quindi voglio capire un attimo. Cosa vuol dire essere?
Per me è solamente il fatto che è un'identità culturale che ci porta dal punto di vista intimo ad avere un rapporto con quello che è il mondo che ti gira intorno. In realtà poi tutto questo non può che confrontarsi e che calarsi all'interno di quella realtà più ampia. Nel caso della nazione, quando si tratta della nazione, ma anche nel mondo, in altri termini. Per me non c'è differenza essere napoletano, campano, italiano o inglese. Non a caso gli stupidi ci sono.
Però
comunque
ci sono differenze tra regione e regione, dovremmo essere tutti uguali.
Dovrebbero essere preziose. Invece le differenze servono perché?
Perché no, ci sono differenze economiche,
guardate,
purtroppo.
Io e Roberto facciamo uno spettacolo insieme, va bene? Sì. E siamo diretti da Claudio Boccaccini. Ci sediamo, abbiamo una nostra idea dello spettacolo. Ognuno ha la sua idea dello spettacolo. Il teatro è il luogo dei ruoli, il regista
ognuno ha la sua, certo,
e gli attori danno danno il loro contributo come? Proponendo la propria interpretazione.
C'è sempre una reinterpretazione, ovviamente.
Questo è quello che avviene. Tutti, alla fine, Roberto mi fa ridere. Alla fine, che cosa viene? Viene fuori il risultato, uno spettacolo, che anche solo uno spettacolo, è come dire, è l'insieme di tutte queste cose, dove c'è uno che ovviamente dirige, quindi è possibile,
certo,
è possibile dirigere tenendo insieme altre cose.
I nostri politici non sono in grado di dirigere, neanche di orchestrare,
sempre, a prescindere.
Va bene, ho detto bene?
Non è molto complesso il discorso. Vabbè. Comunque io non sono sudista, sudista per me è un termine dispregiativo.
Assolutamente sì.
Lo sapevo che lo dicevi,
sudista,
ma io dicevo sudista nel senso. No, effettivamente non ci sono più i ruoli.
Tu
però
dove sei romana?
Ma io non sono, non so neanche se sono centrista a questo punto.
Ma sei di Roma tu? Sì,
sì, sono di Roma, però non so neanche se sono centrista, perché Roma non si capisce se è sudista o nordista.
Ma non lo so,
o centro,
il circolo di equità territoriale nasce a Roma. A Roma secondo me ha delle rivendicazioni da fare come equità in tutti i sensi. Basta pensare al miliardo che ci è stato negato
dal punto di vista del collegamento fisico. Roma è al centro dell'Italia, in qualche modo è centro Italia. Detto questo, è italiana, diciamo così, visto che noi siamo tutti italiani e parliamo questa lingua.
Ritorniamo a teatro, però, certo. Perché c'è poco tempo. Io volevo farvi dire un po' i vostri progetti futuri.
Sì.
Cominciamo da Roberto. Sì, vabbè, come dici, sì, da Roberto D'Alessandro, che adesso riprendi con D'Apporto, con Massimo D'Apporto.
Sì, il 22-23 siamo al Civitavecchia, al Teatro Traiano di Civitavecchia. Ridebuttiamo per il terzo anno consecutivo con un Borghese Piccolo Piccolo,
Borghese
con
Piccolo
la regia
Piccolo
di Fabrizio Coniglio e con grande Massimo D'Apporto.
E poi?
E poi riprendo Call Center a marzo,
che l'hai scritto
marzo,
tu,
aprile, che
quindi
l'ho scritto diretto.
Che ha avuto un grande successo lo scorso anno.
Molto bene. E a maggio quest'anno riprendo uno spettacolo che ho fatto qualche anno fa, questa volta diretto da Silvio Giordani, che è un mio testo, che è Una casa di pazzi, a cui sono molto affezionato, no, con Enzo Casertano, Maria Lauria e Maria Cristina Gionta. Saremo
bello di
scena, diretti da Silvio al Teatro Roma, è uno spettacolo a cui tengo molto. E basta fino a maggio.
Beh, insomma, ha un bel da farsi Roberto D'Alessandro. Felice della Corte, tu gestisci due teatri, quindi hai una programmazione molto fitta.
La programmazione è fittissima, per quello che riguarda me. Io so che dalla settimana dopo, cioè dal 19, sono in scena al Teatro Vittoria con Aspettando Godot.
E quindi guarda, sei proprio nella radio giusta, Radio Godot.
Insieme a Pietro De Silva, Riccardo Barbara, Roberto Della Casa e Francesca Cannizzo, la regia è sempre di Claudio. Ma Aspettando Godot è uno spettacolo che facciamo ormai da 9 anni, quindi è ormai diventato un classico nel classico. E poi dopo farò due regie per Capodanno, ritornerò in scena con l'ennesimo Pirandello che faccio.
Che a te piace molto Pirandello, perché spesso fai Pirandello.
Spesso,
forse l'autore che ti piace di più, no?
No, è un che mi piace di più, mi piacciono anche questi altri. Però Pirandello è un autore che ho frequentato moltissimo.
E quindi,
quest'anno faremo i 6 personaggi, altra follia quest'anno.
Bellissimo i 6 personaggi. Senti, quindi abbiamo. Cosa possiamo dire? Parliamo di Uscita d'Emergenza, abbiamo ancora 2 minuti. Uscita d'Emergenza fino al 24 novembre, giusto?
Fino al
17. Perché ho detto
domenica.
17? Vabbè.
Adesso da domenica fino a domenica.
17 novembre, e quindi
Teatro Marconi, via Marconi.
Un suggeritore in scena, nella fattispecie sì. L'ex sagrestano Roberto D'Alessandro, il suggeritore Felice della Corte. Ma andate d'accordo veramente poi?
Ma
o c'è stato qualche piccolo scherzo?
Come personaggi no, ci odiamo. Cioè,
no, va bene personaggi. Come personaggi, no? Dico
né con te né senza di
in
te,
palcoscenico
sì.
Praticamente.
Sì, no,
sono accaduti degli screzi tra voi due.
No,
siete due personalità forti, insomma.
Allora, ma che significa? Siamo due personalità forti?
Vuol dire che due personalità forti
no.
Possono scontrarsi molto
no,
volentieri.
No, perché lui è molto buono e mi subisce.
Ah, ecco, allora ma bisogna se è così,
posso dire una cosa? È il terzo spettacolo che facciamo.
Sì, lo so. Che
significherà qualcosa, insomma, poi alla fine.
Che andate d'accordo,
sì,
l'amore
sì.
È d'accordo.
Mi subisce, si
vi prendete intellettualmente ed emotivamente.
Sì, sì,
ho detto
sì,
bene?
Sì, sì, assolutamente.
Non dico altro perché poi potrei far pensare chissà che cosa. Dai.
Lo spettacolo è molto è divertente, anche se non è comico. Non è uno spettacolo comico, però fa ridere.
Fa riflettere.
Fa ridere. È bellissimo. Il testo è meraviglioso. Vale la pena venire a vedere.
Uscita Emergenza, Teatro Marconi, fino al 17 novembre, Roberto D'Alessandro, Felice della Corte, testo di Maglio Santanelli, regia di Claudio Boccaccini. Ho detto tutto?
Teatro Marconi.
Teatro Marconi. Allora, io vi saluto e vi ringrazio di essere state qui, insomma, di avermi fatto compagnia, mi sono divertita e ci vediamo prossimamente. Non fare questa faccia però, tutti quelli che stanno in diretta, cioè si mettono, se gli è dispiaciuto che te ne vai,
sono un po' dispiaciuto,
sei un po' ingrugnito, così gli metti paura.
Comunque,
però
posso dire una cosa, frequentate il teatro, fa bene. fa tanto bene.
Ah, pensavo frequentate Paola Aspri, ma ero quasi illusa.
Vedi, ci sta seguendo Jane Mura on Doc.
Bellissimo.
Vabbè, uno proprio.
Chissà, chi sarà capitato dall'Indocina. Dice, ma chi so questa cosa?
Perché internet
secondo
fa anche questo.
Sarà divertita o orripilata, secondo
no,
te?
No, forse ti ha confuso con un coreano. No,
secondo me, guarda me ride, dice, ma chi è?
Salutiamo tutti, ciao, salutiamo ciao, in regia Andrea Il Drago e social Daniele Magozzi e vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con Spettacolando dalle 17 alle 18 su Radio Godò. Grazie, ciao.
Fammi godere adesso, solo per un istante, io mi accontenterò e ti amerò durante. Vorrei gridare qui, dammi l'estate sempre, ma poi capisco che tu non puoi darmi niente. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, ma non mi frega niente. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, io sono bella sempre. Ti direi, sono stanca di essere come mi vogliono tutti, sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri. Se vuoi restare va bene, va bene. Posso da nessuna parte, non mi vergogno di confessartelo all'istante. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, ma non mi frega niente. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, io sono bella.
Spettacolando finisce qui e noi vi aspettiamo ogni mercoledì, mi raccomando, dalle 17 alle 18 in streaming su www.radiogodò.it e in app su Radio Godò. Siate puntuali, come lo sono io.
Radio Godò.